Allora, intanto è un piacere poter incontrarsi insieme soltanto come uomini. E tante volte le nostre mogli hanno più attenzione, più tendenza, e noi tante volte non facciamo incontri per soli uomini perché siamo uomini soli, è un giro di parole, ma è bello poter vedersi insieme e condividere. E guardare insieme quella chiamata particolare che Dio ci ha fatto come sacerdoti delle nostre famiglie e come sicuramente rappresentanti di quello che è il regno di Dio su questa terra. E io credo che è una missione fondamentale per la nostra vita mentre siamo occupati col quotidiano, mentre ci dibattiamo, mentre siamo anche disoccupati. Visto le circostanze un poco socio-economiche che stanno interessando la nostra Italia, ma a riguardo di questo vi do una buona notizia, cioè che quando una nazione è in crisi, quello è il momento in cui Dio entra in campo. E quindi è molto bello capire che in questa difficoltà, in questa particolare, stagione della nostra Italia, c'è qualcosa che si sta muovendo e quindi non soltanto vengono fuori, come spesso dico nel purgatorio evangelico, che non è uno stato oltre la vita, ma è su questa terra, vengono fuori problematiche, vengono fuori tutte quelle cose che sono occulte, ma la cosa bella è che Dio sta entrando in campo e la cosa ancora più incredibile è che lo vuole fare attraverso di noi, che se noi diciamo Dio entra in campo, vabbè, fa gol. Ma questo gol Dio ha deciso di farlo attraverso la Chiesa, attraverso una sola Chiesa. Lui ne vede una sola perché vede quella Chiesa formata da tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro personale Salvatore e sono stati iscritti nello stato di famiglia di Dio. E se facciamo una richiesta all'anagrafe celeste, possiamo vedere realmente che ognuno che è nato in questo corpo meraviglioso fa parte della famiglia di Dio e quindi in qualche modo ha una missione che è quella del cuore del Padre e che in qualche modo Dio ha deciso di portare avanti attraverso uomini. Probabilmente se voi foste stati Dio non avreste scelto gli uomini, conoscendo la fragilità. Ma Dio ha deciso non soltanto di farsi uomo, e questo già è qualcosa che per la nostra mente va al di là della comprensione, è una cosa impressionante. La scrittura dice che si è annichilito, noi pensiamo che l'uomo già è, quindi ci si è annichilito, ecco, è difficile capire come Dio diventa uomo, ma non solo questo, per il messaggio meraviglioso di redenzione e l'opera di redenzione, ma poi ha deciso di servirsi di altri uomini. E ancora oggi è importante capire che la nostra missione, dicevo, al di là di sopravvivere alle tasse, sopravvivere allo smog, sopravvivere a tutti i fattori tossici da cui siamo bombardati, alla multimedialità che ci parla veramente di ateismo, che ci parla di solamente evasione, non evasione fiscale, evasione virtuale o evasione, le persone continuano a spendere abbastanza soldi per viaggiare, per emigrare, per andare, perché la realtà sta diventando sempre più difficile da vivere. Quindi questa mattina il tema che abbiamo scelto è un tema realmente molto vasto perché parla di due aspetti fondamentali, se vogliamo, quello della chiamata che abbiamo ognuno di noi ad essere dei cristiani responsabili, impegnati, capaci realmente di rappresentare la volontà di Dio, di essere una luce nelle tenebre, di essere una città posta sopra un monte e dall'altra parte però comporta quel pericolo a cui tutti quanti siamo esposti e soprattutto quando vogliamo che le cose funzionino. Ecco perché sembra che quelli che non siano preoccupati assolutamente sono i menefreghisti. E forse in un certo tempo della tua vita, pur da cristiano, sei stato un poco menefreghista. Ma quando hai cercato di cominciare intanto a trovare un lavoro che potesse farti sopravvivere, quando hai cercato di cominciare a affrontare certe problematiche della famiglia che fino a quel momento magari avevi tenuto come al di fuori, perché magari hai fatto lo struzzo, abbiamo fatto gli struzzi tante volte, quando abbiamo visto anche la progettualità di Dio, allora sicuramente questa sensazione della responsabilità può essere diventata così grande, così pesante, da non solo spingerci, e come vedremo, un minimo di ansia, un minimo di attenzione, un minimo di preoccupazione è costruttiva. Un minimo di attenzione ai nostri semafori è vitale, perché ancora qui è difficile che le persone abbiano acquisito la concezione del rosso e del verde. Poi se andiamo a Napoli è ancora peggio. Quindi dico, un minimo di attenzione al semaforo è una preoccupazione legittima, soprattutto considerando il traffico che viviamo nelle nostre città. Ma poi, quando questa preoccupazione, quando questo livello di attenzione, livello di ansia, cresce esponenzialmente, e questo soprattutto si verifica nelle persone che hanno sicuramente questo scrupolo e questo desiderio di controllare, di tenere ordinato, di non fare sì che possa sfuggire la situazione loro di mano, e allora vedrete che spesso l'occuparsi di qualcosa sfocia, scantona nel preoccuparsi. E quando naturalmente questo livello di preoccupazione, di ansia cresce, 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 alla fine non soltanto diventiamo inefficaci, perché è come se la difesa, perché ricordiamolo, la preoccupazione è un aspetto che nell'uomo è quasi legato alla sua stessa natura, da quando ha perso l'immortalità, da quando si è ritrovato in un posto diverso del giardino dell'Eden, l'uomo ha cominciato a vivere fortemente questo senso di timore. Tutta la Bibbia riecheggia di non temere, fatti coraggio, tranquillo, rilassati. Nel mio studio c'è un cartello dove c'è scritto: Dio esiste, ma non sei tu, rilassati. Come a dire, tante volte nel bisogno di ritrovare quell'armonia, quel controllo, quel mondo dove tutto funziona bene, noi, anziché di ritrovare questa armonia, ritroviamo l'ansia, che è una difesa, è un tentativo di ordinare tutta la realtà, è un tentativo di cacciare l'irrazionale, e poi quest'ansia può crescere, 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 quindi da semplice preoccupazione può sfociare in disturbi d'ansia, può sfociare in disturbi di attacchi di panico, può sfociare in fobie, in disturbi ossessivo-compulsivi, eccetera, eccetera, fino realmente a darci una sensazione di frustrazione forte che si può trasformare anche in depressione. E oggi devo dire che c'è una quota grandissima di persone, e soprattutto quelle come noi, che siamo più volti a trovare uno standard etico-morale elevato, quindi che vogliamo realizzare di più, paradossalmente siamo più esposti, perché siamo più preoccupati che tutto vada in una certa maniera. E quindi tante volte non facciamo, o anche se lo volessimo fare, poi la realtà, ecco, vogliamo fare gli struzzi, qualche volta hai voluto fare lo struzzo nella tua famiglia, non vedere i problemi che stavano emergendo, sminuirli, dire non è un problema, non è un problema, e poi magari tua moglie è esplosa in una crisi isterica. Ah! Mamma mia, non pensavo che stessi così male. O tuo figlio è esploso in un'altra situazione del genere. Perché? Perché non ci siamo occupati. Ecco, tante volte bisogna dire sempre a riguardo, questa è una specie di piccola introduzione del tema, che come cristiani siamo un po' estremisti. Passiamo dalla tante volte è preoccupazione estrema, dall'ansia estrema del controllo, all'opposto che è proprio la superficialità, il menefreghismo. E certamente in questo abbiamo una sfida grande da parte di Dio, e questa mattina vogliamo parlarne un po' assieme, capire un po' assieme, non tanto capire qua, che qua possiamo capire tutto quello che vogliamo, ma il cambiamento non è uno sforzo mentale, non è un training autogeno, non è un confessare ho pace, nel momento che dico ho pace, comincio ad arrabbiarmi con tutti e a dare legnate a tutti. Questo è tipico di un tentativo di controllo mentale, mentre il progetto di Dio è molto più ambizioso, cioè lui ha messo qualcosa di incredibile nella mia vita, nella tua vita, e si aspetta che lo scopriamo. E quello che è particolare è che spesso lo scopriremo proprio, come mi sentite spesso dire, quando andiamo in crisi. In questo senso, nella Scrittura, soprattutto nei Vangeli, troviamo quasi una beatitudine della crisi, una beatitudine della povertà, una beatitudine della sfiga, potremmo dire, perché la fragilità, la debolezza, l'inadeguatezza, l'impossibilità umana nel progetto di Dio dovrebbe portarci invece a scoprire quello che Lui ha preparato, quello che Lui ha fatto. E quindi non stare lì a lamentarsi come un dato di fatto, e sono fragile, sono incapace, ho cercato di fare questo e questo, ma non ci riesco. O peggio ancora, usare quella frase di Paolo, che dobbiamo capire nel contesto, quando dice purtroppo il male che non voglio, quello faccio, e il bene che vorrei fare, proprio non ci riesco. Mi voglio occupare di cose buone, ma poi guarda un poco, la mia testa, la mia mente se ne andrà sempre a cose cattive. E prenderlo come una affermazione fatalistica ci farà rimanere cristiani bambini, oppure, se volete, un sinonimo, cristiani carnali, oppure, se volete, un sinonimo, cristiani umani. Cioè, umani nel senso con i limiti umani e quindi con l'impossibilità di andare oltre. Detto questo, vorrei prima parlare di questa chiamata forte che Dio ci dà ad essere occupati, impegnati, responsabili, proprio perché non si rischi di credere il cristianesimo come una occupazione virtuale, una scuola biblica permanente, come a dire, se tutto quello che scopriamo di Dio non si traduce in una realtà, vi devo dire una brutta notizia, non ci servirà a molto, non ci servirà nella nostra vita personale, non ci farà rinnovare mentalmente, non darà una speranza nuova alle nostre famiglie, non darà una speranza alle persone che sono intorno a noi. Sì, resteremo lì, sempre iscritti all'anagrafe di Dio, saremo sempre figli, non perderemo questo dono meraviglioso che è la salvezza, però non saremo in grado di incidere, di fare una esperienza della perfetta volontà di Dio. Ricordate, io quando ero giovane pensavo che l'esperienza della volontà di Dio doveva essere una specie di voce che mi parlava e mi diceva: fai questo, vai là, gira a destra, gira a sinistra. Ora, attenzione, è possibile che una confidenza con lo Spirito Santo possa anche darti delle direzioni pratiche. Con lo Spirito Santo non è che vuole semplicemente rivelarti le cose trascendentali, perché lui è colui che ci rivela le cose. Tante volte magari, se stai attento, se sei sensibile, e qualche volta mi succede, e magari mi può dire oggi là non c'è andare. E magari poi scopro che era chiuso, non sento questa voce interna. Dobbiamo imparare, questa è una piccola parentesi, è un invito a ognuno di noi, uomini, quindi che in teoria dovremmo avere il volante della nostra famiglia, ad essere un poco più connessi con lo Spirito Santo, cioè con questa terza persona della Trinità che è venuta ad abitare nel momento in cui abbiamo creduto in Gesù e ci ha fatto diventare tempio dello Spirito Santo, ma tante volte è come se fosse un ospite illustre, meraviglioso, ma sconosciuto, nel senso che non ci abituiamo a comprendere che lo Spirito vuole avere intimità con noi e vuole rivelarci non solo le cose che Dio ci ha dato, e quindi è Lui il principale interprete, il principale insegnante della parola di Dio, ci vuole convincere di peccato, giustizia, giudizio, ci vuole consolare, tutto quello che volete, ma soprattutto vuole guidarci. Allora ascoltarlo dentro, spesso, come vedremo più tardi, riesce a determinare un equilibrio tra essere responsabili, essere liberi, tra la sovranità di Dio e la nostra collaborazione, tra la grazia di Dio e il fatto che siamo collaboratori, perché dicevo poco fa, come cristiani estremisti noi andiamo o in un senso o nell'altro, e se non entriamo in una confidenza con lo Spirito Santo rischieremo o di caricarci tutti i pesi, come dicevo poco fa, di essere super occupati e alla fine schiacciati nel nome di Dio, o di essere così distaccati, menefreghisti, superficiali, perché lasceremo che si schiaccino gli altri. È come quando succede che ci mettiamo insieme a sollevare qualcosa, magari qualcuno fa finta di sollevare, gli altri sollevano e gli viene l'ernia di scale a quelli che sollevano, perché ci sono alcuni che fanno finta. E tante volte devo dire con, diciamo, amarezza e con tristezza che oggi vedo sempre più cristiani che fanno finta di portare dei pesi. Perché? Perché magari li hanno cercato di portare con le loro risorse, sono stati schiacciati, e allora sotto sotto dicono: aspetta a me, che io... E quindi vai, vai, armiamoci e partite. E quindi chiaramente tutto questo ancora ci deve fare comprendere meglio questo equilibrio tra essere messaggeri, collaboratori, e nello stesso tempo capire che l'opera, l'energia, la risorsa viene da Dio. Sapete, non è qualcosa che si può spiegare tecnicamente, è qualcosa di cui si può fare una esperienza, semplicemente se lo desideriamo. E allora, volevo prendere, perché io potrei continuare senza nessun schema, però voglio essere un poco più ordinato a prendere queste. Ecco qua, apriamo in questo. Allora, il cammino del cristiano in generale può essere riassunto con quelle parole bellissime che troviamo in Galati, capitolo 5, verso 6, che dopo avere sottolineato il pericolo di scadere dalla grazia, di basarsi sulle opere della legge, su atti formali, sottolinea che infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. E credo che questo dovrebbe essere, se solo potessimo tenere in mente, accogliere, non una volta, perché tante volte l'accogliamo questi versetti, ma la parola non va accolta come un'approvazione mentale, ma va accolta continuamente. Ricevete con mansuetudine la parola che è stata piantata in voi, dice l'Apostolo, e che può salvare le anime vostre. Tante volte, sapete, noi continuiamo a mettere parola, parola, parola su parola, versetto su versetto, versetto contro versetto, spiegazioni, esegesi, eccetera, eccetera, però la libertà e il cambiamento avvengono quando accogliamo quella parola che è stata piantata. E quindi è in un senso generico, accogliamo il Logos, cioè Cristo e la sua vita, ma in un senso più continuativo accogliamo proprio quella rivelazione che la parola di Dio ci dà del Logos. Qualcuno fa la differenza Logos e Rema, cioè qualcuno loga, diventa logorroico. No? C'è qualcuno invece che rema, e poi... Mentre le due cose devono andare in qualche modo insieme, cioè Logos, la parola vivente, Cristo in noi è la sorgente di tutte le risorse che poi potremo utilizzare, remando, cioè ricevendo poi delle direttive specifiche, andando per quello che è il progetto tuo. Ecco, in questo senso è importante capire che ognuno di noi, sebbene è chiamato ad essere occupato della santità, perché qualcuno dice no, questa non è una mia occupazione. No, questa è un'occupazione per tutti. La chiamata alla santità è per tutti. Non, poi chiaramente ci saranno livelli diversi in cui la realizziamo. Poi però c'è una specificità per il compito, il ruolo, la chiamata personale che Dio ti ha fatto. E lì non devi guardare cosa fa l'altro. Non devi guardare o imitare o desiderare i carismi dell'altro, ma devi scoprire quella che è la tua chiamata personale, quello che sarà il tuo apporto nell'occuparti del ruolo, non della posizione, ma della relazione prima con Dio che hai per esprimere proprio il tuo contributo a favore sicuramente della famiglia spirituale della Chiesa e ancora allargando ancora di più al contributo che puoi portare alla società, eccetera, eccetera. Quindi quello che vale non è la forma, detto in altre parole, ma è la sostanza. E questo è difficile in un contesto come quello nostro, dove si dà molto valore all'apparenza, molto valore all'esteriore, molto valore al look, ma poco valore alla sostanza. Tutto il sistema in cui viviamo ci dà questo messaggio: l'importante è la facciata. Dio ci dice la facciata non ha tanta importanza, perché la facciata può diventare persino un sepolcro imbiancato, mentre la sostanza l'ho messa io dentro di voi. Quindi questa mattina la prima cosa bella che dovremmo veramente guardare, contemplare, su cui meditare è: Dio ha messo non la forma della pietà, ma la sostanza. Quindi guardati un attimo e pensa di essere una persona sostanziosa, sostanziale, cioè al di là di tutti i tuoi limiti umani, sei partecipe della natura divina. Tante volte ce lo dimentichiamo. Hai dentro una sostanza migliore, permanente. E se sei cosciente di questo, non solo puoi dare attraverso queste risorse, ma puoi persino, come dice la lettera agli ebrei, accettare con gioia il furto di quelli che sono beni passeggeri. Guardavo ieri un filmato, credo su Facebook, di alcuni soldati cristiani siriani ammazzati. Sono scene bruttissime, perché tu pensi che questi sono dei film, vedi, film di guerra, e pensi che la guerra, ma quando ti accorgi di questo, ti accorgi che la persecuzione è in atto e che ci sono nostri fratelli che pagano con la vita la loro fede cristiana. Evidentemente la stanno valorizzando, evidentemente questa sostanza è quella che gli permette di cedere la loro vita, di perdere il diritto alla vita. Martiri, martiri, e c'è una beatitudine nell'essere perseguitati, non come malfattori, perché se fai cavolate e qualcuno la prende con te, è chiaro che non c'è niente di strano. Ma se come cristiano tu subisci, sei perseguitato veramente, ti puoi considerare beato. Quindi quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Qui c'è tutto un progetto, fede, fiducia, chiaramente. Vera fiducia uguale azione. Non esiste una vera fede che non si traduca in un'azione e che gradualmente, secondo la maturità spirituale, è spinta da una motivazione sempre più di amore. È importante, questi tre aspetti sono sostanziali nella tua vita: fede, espressione, impegno, occupazione. La fede ti occupa, ti impegna. Perché? Vedremo perché ti fa scoprire delle risorse che ti danno la capacità poi di andare in una direzione. La fede ti fa scoprire i frutti del tuo spirito attraverso lo Spirito Santo, e quando scopri, per esempio, un frutto che si chiama pace, la pace in teoria dovrebbe esprimersi, dovrebbe diventare un'azione. O forse non proprio un'azione, per la pace più che altro è un riposo, è un'accoglienza, è una capacità di relazionarti con le persone diverse. Un essere umile e mansueto, questa pace, questa serenità, che vedremo meglio come nel pomeriggio, come soluzione per un equilibrio nella scelta, per la capacità di occuparsi senza preoccuparsi. La pace gioca un ruolo fondamentale. Io spesso dico a tante persone che mi chiedono: ah, ma quale scelta devo fare? Devo fare di qua, devo andare di là, devo lasciare mia moglie? Chiaramente io dico: no, non la devi lasciare. Dico: ma scelte che, se non si vive una dimensione di pace, alla fine non cambia niente. Qualunque scelta farai sarà sbagliata. Attenzione, certo, se resti con tua moglie è la scelta migliore, però stare lì semplicemente perché è giusto farlo, senza poi sviluppare una relazione, non credo che sia una prospettiva bella. Pensare da qui a 20 anni continuare a litigare con tua moglie, continuare a vivere conflitti continui, è sempre meglio che lasciare, secondo Dio, perché sappiamo che i test, le difficoltà, le problematiche dovrebbero farci crescere e maturare. Questo almeno è il progetto di Dio, non farci scappare alla ricerca di una, di un esame più facile, o di una donna diversa, casomai, dico, o di un, in questo caso non parlo di un marito perché siamo tutti uomini, ma è la stessa cosa per le donne. La vera fede ci conduce all'azione, all'impegno. È inutile ricordarvi quel versetto che dice Giacomo 2,14: a che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha azioni, non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede, se non ha opere è per se stessa morte. Quindi vediamo che l'essere occupati al servizio, intanto di noi stessi e poi a cerchi concentrici degli altri, è la prima manifestazione della fede, della fiducia nella risorsa che Dio ci ha dato. Se Dio ci dà la risorsa amore, noi la scopriamo. L'amore, come abbiamo sempre sottolineato, non è a parole, anche a parole. Cosa qualcuno di voi non dice: ti voglio bene, cara, amore, alla propria moglie? È esortato anche di usare questa parola. Queste paroline ogni tanto servono, ma non sono sufficienti, perché poi ovviamente deve subentrare un amore a fatti, no a fatto, cioè nel senso senza amore, a fatti, un amore che si esprime, un amore che riesce a comunicare qualche cosa al di là dello stimolo che abbiamo. Quindi lo stimolo di amore fa sì che tu sia spinto, anzi, l'Apostolo Paolo usa costretto. L'amore costringe. La paura costringe, l'amore costringe. E tutta la nostra vita dovrà essere gestita dal passaggio delle costrizioni collegate alla paura. Piano piano Dio permetterà che tu sostituisca questa motivazione, una fede operante attraverso la paura. E devo credere, perché sennò, mamma mia, tante persone, sapete, usano la fede così: e se non ho fede nella mia fede, come faccio? Vanno in crisi. E se non ho abbastanza fede, non supererò gli esami. E vivono sempre l'ansia. Quindi una fede operante attraverso la paura. Ma il progetto di Dio, mano a mano che conosciamo la sua natura di amore, è una fede operante attraverso l'amore. Noi purtroppo siamo stati anche spettatori di un contesto dove si insiste su fede, 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 supernatural, super fede, super qua, super là, e poi le persone entrano in crisi. Perché? Perché tutto questo sotto sotto è spinto dalla paura, o anche dal desiderio di dimostrare la propria potenza spirituale, ma non è spinto dall'amore. Nella maturazione che Dio sta sviluppando nella tua vita, la paura piano piano verrà sostituita da una spinta di amore che si esprimerà nel momento in cui c'è una necessità. E per amore, andrai a buttare il sacchetto della spazzatura nella differenziata. Per amore ti ricorderai che c'è una differenziata. Questo per me è difficile capire, perché poi tanto io penso che poi rimettono tutto assieme, quindi tutta la fatica che facciamo per la immondizia differenziata. Ma per amore esprimerai, prima lo farai per paura delle conseguenze: mamma mia, se faccio così mio padre, mia madre, mia moglie, mio marito, ma poi piano piano questa paura di sbagliare per non ricevere l'ennesima sfuriata di chi in qualche modo cerca di indirizzarti verso il bene. Ecco, meno male che Dio non fa delle sfuriate con noi, ci ama e vince la nostra difficoltà con il suo amore. Però dico, tante volte bisogna anche muoversi da un comportamento che è motivato dalla paura anche di Dio. Io incontro tante persone che non solo hanno paura del diavolo, non solo, e fraintendono il discorso che non bisogna avere paura di chi, ma paura, ma in realtà, se tu conosci la natura di Dio, l'amore, l'amore perfetto caccia via la paura. E tanti di noi hanno bisogno di passare da un Dio datore di lavoro, che ci ha dato sicuramente le mansioni da fare, a un Dio che ci ama come un amore paterno e che da lì vuole sviluppare questa operatività dell'amore. Quindi l'amore, mano a mano che viene creduto, la vera fede produce in questo caso un amore che diventa a fatti e in verità non è teorico, non è astratto, non è una foto, un fotoromanzo, una telenovela, ma è capacità di caricarsi, capacità di soffrire, capacità di andare incontro ai bisogni di chi ci sta accanto. E tante volte bisogna dire che soprattutto chi ha dei carismi maggiori non comprende che la vera grandezza è nella capacità di amare. La vera grandezza è in tutto quello che facciamo quando non siamo su un pulpito, come in questo momento io, questa è una predica a me stesso, o quando siamo coinvolti in uno studio biblico, quando con abilità riusciamo a spiegare la teologia evangelica a qualcuno magari che ha una teologia sbagliata. La differenza non è in questo, ma è in quanto stiamo crescendo nella dimensione di amore, quanto stiamo esprimendo. Sappiamo tutti, e questo è un cavallo di battaglia del mondo evangelico, che siamo salvati per le opere, per le occupazioni da avere, non da quello che operiamo, da quello che abbiamo operato e per quello che ci siamo occupati. Quindi questo concetto rimane fermo e è importante sottolinearlo, perché tanti arrivano alla concezione iniziale, salvati per grazia, non in virtù di opere, questo non viene da noi, è un dono di Dio, proprio perché nessuno se ne vanti. C'è questa chiarezza, però dopo questa chiarezza sembra invece che il meccanismo dice: ora che sono salvato per grazia, però io mi devo dare una smossa. No, il cammino continua a essere per fede operante attraverso l'amore. L'esortazione dei Galati tante volte era proprio questa: avete cominciato bene, ma poi alla fine, siccome la tendenza umana è quella dell'autogiustizia, cioè io devo dimostrare a te, agli altri, che sono in grado di, alla fine il cammino non è più per fede nella grazia, ma diventa per sforzo. E dopo un po' di tempo ce ne accorgiamo, perché cominciamo a perdere colpi, cominciamo a essere schiacciati, dicevo poc'anzi, cominciamo a fare sì che le nostre occupazioni diventano così pesanti che le riduciamo al minimo e che in qualche modo poi tendiamo alla disoccupazione. Ecco, non abbiamo più quella forza che ci permette di sacrificarci, quell'amore che ci costringe. E oggi, anche come un dato antropologico, vediamo che le generazioni ultime, vero è che il lavoro scarseggia, ma altrettanto vero è che non si vogliono occupare, non si vogliono sbracciare. Tutti i lavori più umili ormai li stanno prendendo gli extracomunitari. Perché? Perché c'è questa concezione della minima forza, del minimo sforzo possibile con il massimo risultato. E poi specialmente con tutti i messaggi multimediali: fai 600 euro in un giorno, fai ancora di più l'illusione dei giovani di questo modo magico di ottenere un risultato, e non c'è questa fede che ti porta a sacrificio, all'impegno, alla capacità di costruire il tuo futuro, pur in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. Il verso 10 di quel verso tanto conosciuto di Efesini 2 dice: infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le guardiamo, pratichiamo. E allora questo diventa fondamentale, e vedremo poi più in là, questo equilibrio tra il cercare tu di fare qualcosa, il cercare tu di impegnarti, ed è una buona disponibilità metterti al servizio, perché qualcuno dice: se Dio non mi rivela che posso essere utile nelle pulizie della Chiesa, io non lo posso fare. No, non è di questo genere, perché tu potresti dire: ma non è un'opera preparata da Dio per me. Attenzione, non è in questo senso. Tutti siamo chiamati ad essere disponibili, ad essere servi. È chiaro che poi in questa disponibilità ad occuparci, ad essere occupati degli altri, delle situazioni, Dio va poi in qualche modo dando, come dicevo poco fa, una direttiva particolare che però non dipende da quello che fai, ma dal fatto che Dio ti ha chiamato a fare quella cosa. E quando tu capisci che l'importante non è cosa fai, ma come lo fai, quindi quando tu capisci che l'importante è servire con umiltà gli altri, e allora piano piano Dio finalmente potrà portarti al tuo ruolo, che potrebbe essere anche quello di essere capo della pulizia, non della polizia. Ma in qualche modo riguarda più una attitudine, riguarda più questo spirito di servizio. E allora io credo che quando si sviluppa questa attitudine, quando cresciamo nella maturazione, quando impariamo a trarre fondamentalmente gratificazione dal nostro rapporto con Dio, Dio, sì, dopo che forse abbiamo fatto le cose più umili, proprio ci porterà a una visibilità maggiore, ma non perché noi siamo contenti di essere visibili. Ecco, io quando avevo un complesso di inferiorità, mi può sembrare strano, alto, intelligente, eppure vivevo sempre un complesso di inferiorità, e allora era come sempre se volessi essere al centro dell'attenzione, nei posti più importanti, nei posti migliori. Ma poi, strada facendo, ho capito che il posto migliore si trovava dentro di me, ed era la vita di Cristo, ed era la sua comunione con me, ed era il suo amore. E allora, mano a mano che l'ho scoperto, è come se la motivazione è andata cambiando. Devo confessare che tanti anni fa, nel passato, quasi quasi le mie scelte anche di dove andare, dove essere invitato, erano collegate a chi mi dava un'offerta più grande. La motivazione umana prendeva il sopravvento. Certo, Dio mi ha usato lo stesso, anche te ti userà lo stesso, anche se lo fai con una motivazione non d'amore, i risultati ci sono lo stesso, ma il progetto di Dio va avanti perché Lui vuole che siamo sempre meno condizionati dalle motivazioni umane e sempre più attraverso il rinnovamento della mente possiamo entrare in una esperienza della perfetta volontà di Dio. E quindi questo sta avvenendo nella tua vita, non è teologia, questa è realtà pratica. Tu vivi continuamente delle spinte, delle motivazioni. Molte sono di paura, alcune cominciano a essere di amore, e dobbiamo comprendere come sviluppare quelle che riguardano l'amore e diminuire quelle che sono frutto della paura. Anche forse paura di non avere valore. Paura di essere una persona inutile, paura che ti è venuta fin da giovane, fin da ragazzino, perché i tuoi genitori ti dicevano: sei inutile, sei incapace, sei un buon a nulla, sei qua, sei là, e quindi tutta la tua vita è andata avanti col desiderio: ora io dovrò dimostrare a tutti, a me stesso, persino a Dio, che valgo. E Dio invece dice: no, io ti devo dimostrare che valgo, no, io ti devo insomma, mettiamoci d'accordo, chi è che deve dimostrare che cosa? E mentre noi cerchiamo di dimostrare qualcosa perché ci sentiamo inutili, Dio sta cercando anche questa mattina di dimostrare il valore meraviglioso che tu hai. Un valore grande. Tante volte dico alle persone che amano le opere d'arte, che amano per un momento, guardati come l'espressione più grande della forza creativa di Dio, guardati come un'opera meravigliosa, guardati, altro che Colosseo, che cattedrali, che meraviglie del mondo, tu, la vita che Dio ha messo in te, è la massima meraviglia che lui poteva fare, e gli è costata la vita di Cristo, ma questo deve portarti ad avere coscienza di questo valore immenso che la tua identità, che la nuova creatura che è in te ha. Quindi in questa attitudine, dicevo, di servizio, noi cominceremo un servizio più generico, cominceremo a fare i jolly forse della situazione, cominceremo a dire: c'è qualcosa da fare in chiesa? C'è qualcosa? Mi dispongo. Ma lì, mano a mano che questa attitudine è coltivata, ci accorgeremo delle opere specifiche preparate da Dio perché le operiamo. Il problema è che se non rinnoviamo la nostra mente, queste opere non le cogliamo, perché le cerchiamo chissà dove. Le cerchiamo in altri contesti, mentre mano a mano che abbiamo questo spirito di servizio, Dio ti farà vedere che ci sono tante opere che aspettano te, non soltanto perché dica: oh, guarda, c'è una cosa a terra, sporca nella chiesa. Sì, ma c'è quello del servizio delle pulizie. Lo informerò. Sì, forse qualche volta dovrà informare chi ha il compito di certe cose, ma forse quando ti accorgi di un'opera preparata, di un'occupazione che ti richiede anche un minimo di impegno, anche un atto momentaneo, forse Dio ti sta dicendo: praticala tu, praticala tu. Ci sono tante persone che... Ci sono tante persone che si lamentano spesso nelle chiese e dicono: ah, si dovrebbe fare, ah, si dovrebbe fare, ci dovrebbero essere queste occupazioni, si dovrebbe fare. E magari non sanno che Dio sta chiamando proprio loro a dire: ma perché non inizi tu? Ah, si dovrebbe. Perché non sei tu? Perché non ti fai portavoce di questo bisogno, piuttosto di lamentarti che ci sono aree dove magari non siamo occupati, impegnati. La fiducia, dicevo, nell'amore di Dio per noi e in noi, perché sono due dimensioni importanti, scoprire l'amore che Dio ha per noi. Noi abbiamo ricevuto l'amore di Dio e vi abbiamo creduto. All'amore paterno di Dio è fondamentale scoprirlo, ma poi è fondamentale scoprire che lo Spirito Santo ha sparso l'amore di Dio nei nostri cuori. Quindi l'amore di Dio non è semplicemente un'azione esterna dalla quale vogliamo essere inondati e che ha un potere di guarigione estremo per le due paure, ma l'amore di Dio è anche un frutto, una potenzialità messa nella tua nuova natura e che chiaramente ha bisogno di essere scoperta. Perché sennò potresti dire: ah, che bello, io ho scoperto che Dio mi ama. Però Dio vuole che scopri che tu puoi amare come sei stato amato. E questo è un miracolo, che normalmente a tutti piace essere amati, no? C'è qualcuno di voi che ha dispiacere se è amato, perdonato? Ci sono anche qualche caso patologico che non vogliono essere amati, perché questo, secondo una logica un po' di legalismo, li porterebbe a sentirsi obbligati. Capite questo meccanismo? Tante volte le persone non amano ricevere regali o favori perché è come se si sentissero poi obbligati nella relazione con chi li ha favoriti. Dio ci ama e non vuole che abbiamo degli obblighi nei suoi confronti, ma vuole semplicemente che impariamo a rispondere al suo amore. Poi il suo amore ci obbligherà. Come ho detto poco fa, la scoperta dell'amore ci spingerà, il sentire il cuore di Dio dentro di noi ci porterà all'azione. Questo è un momento, dicevo, dove intorno alla crisi, tutto quello che sta succedendo, la Chiesa è come se Dio la volesse sollevare, come a dire, questa è la mia sposa. Mondo incredulo, mondo veramente che stai andando verso la dannazione eterna. Questa è la mia sposa, questa è la famiglia. Questa è la famiglia dove io ti sto chiamando. E lì allora sicuramente abbiamo bisogno di essere il sale della terra, la luce del mondo, dicevo. Abbiamo bisogno di esprimere questa visibilità, non una chiesa più nascosta. Non stiamo parlando di una chiesa super, super onnipotente, ma stiamo parlando di una chiesa che esce dalle catacombe, esce dai conventi evangelici e emerge per essere luce, per essere sale per la città. E io vorrei dirti questa mattina che non sei chiamato semplicemente a fare un po' di luce così nel tuo piccolo ambito, ma Dio ti ha costituito come riferimento, non solo se sei pastore, anche se sei responsabile, anche se sei credente, ti ha costituito come riferimento per il posto dove sei. Cioè sei un avamposto del regno di Dio per occuparti di quello che sono le opere di Dio, per ascoltare i desideri di Dio e tradurli in qualche cosa che oltre a farti sopravvivere diventi il messaggio della buona notizia. La fiducia nell'amore di Dio, dicevo, per noi e in noi, vado verso la conclusione, ci sottrae progressivamente alla paura. Abbiamo citato quel versetto di Giovanni, prima Giovanni 4:18, nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. E ci spinge, come abbiamo detto, a un amore pratico. Prima Giovanni 3:16, da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Quel versetto che tutti noi evangelici conosciamo, che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Amore, donazione, amore, impegno, amore, responsabilità, amore, azione, fatti, occupati di fatti, non di teorie. Anche noi dobbiamo imparare, io ci aggiungo, non voglio modificare la Bibbia, a dare la vita per i nostri fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Ancora una volta, una sottolineatura, che l'amore si prende carico, che l'amore nei limiti delle nostre possibilità, anche perché lì, ecco, questo è un altro fattore che vedremo nel pomeriggio, il dare è in misura di quanto abbiamo. Un principio di uguaglianza, non possiamo sbilanciarlo e dare così tanto che noi rimaniamo schiacciati e l'altro magari si risolleva. Il dare ha un principio di uguaglianza, quindi anche in questo dobbiamo commisurarci con le nostre misure, avere un concetto sobrio, equilibrato della misura della nostra fede, perché la misura della nostra fede diventa la misura della nostra risorsa. La misura della nostra risorsa diventa quanta benzina abbiamo. Quanta benzina andiamo significa che possiamo andare più o meno lontano, perché se sei in riserva puoi fare 50 chilometri e poi ti devi fermare, ma se hai una misura maggiore puoi andare oltre. Quindi dobbiamo avere un concetto sobrio e equilibrato. Figlioli, continua l'Apostolo Giovanni al verso 18, non amiamo a parole né con la lingua. E io mi permetto di dire amiamo anche a parole e con la lingua. Diciamola qualche parola che conferisca grazia a chi l'ascolta, cioè non giudizio, non condanna, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo nella verità e renderemo sicuro il nostro cuore davanti a Lui. La stessa libertà, vado velocemente alla conclusione, alla quale Dio ci chiama, si dovrebbe esprimere nel occuparsi, nel servire, nell'essere impegnati. Vedete, c'è un lavoro strano nella tua vita. Dio ti vuole condurre alla libertà, anche di sbagliare. Ci sono persone che già per propria struttura mentale, a prescindere dal cristianesimo, non volessero sbagliare mai, per dirlo in siciliano. Il siciliano lo devo imparare meglio però. Non vorrebbero mai sbagliare, perché hanno un senso di autogiustizia, di giustizia, per cui preferiscono, piuttosto che mandare gli altri a quel paese, mandarsi loro a quel paese. Ma quando Dio ci dà la libertà dell'essere amati, la libertà di scoprire la grazia, cioè la libertà di capire che Dio non ci ama se siamo buoni e ci posa se siamo cattivi. Noi non lo facciamo neanche con i nostri figli questo, tante volte pensiamo che, che Dio lo fa. Trovo tanti credenti che dicono, ah, ma quando io sbaglio, quando io pecco, Dio si allontana da me. Ma come Dio si allontana da te? Dio ti sta prendendo in braccio, solo che tu non te ne accorgi. Perché? Perché vede che ti stai facendo male, quindi il suo amore cerca in qualche modo di riprenderti, di recuperarti, altro che si allontana da te. Dio sta soffrendo, sta piangendo con te, mentre tu magari non piangi, mentre tu fai una cavolata, Dio piange, come i genitori spesso, soprattutto le mamme. Dobbiamo dire che noi maschietti siamo meno coinvolgibili emotivamente, no? Qualche lacrimuccia la fate ogni tanto. Vedo le vostre facce, non mi sembra. Anche se sarebbe bello, tante volte questo nasce da una compressione estrema sui nostri sentimenti in cui abbiamo dovuto dimostrare di essere uomini. Ma Gesù, che era perfettamente uomo, piangeva. E quindi, se vogliamo anche essere come Lui, forse Lui ti condurrà a piangere, non di disperazione naturalmente, ma a piangere di compassione, di desiderio di bene per gli altri. Quindi chiamati alla libertà, liberi di occuparci, ma con questa indicazione particolare. Galati 5,13, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Gli uni agli altri. Occupatevi gli uni degli altri e non a scoprire la nudità gli uni degli altri, ma a coprire la nudità gli uni degli altri, a sostenervi, a confessare gli uni gli altri, a portare i pesi gli uni dagli altri, a consolarvi, eccetera, eccetera. Tutte quelle bellissime cose che noi, attraverso la scoperta dell'amore di Dio, possiamo esprimere nei confronti dei nostri fratelli, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il prossimo tuo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Qua ci sarebbe solo in questo da fare una conferenza su come noi abbiamo tante volte, piuttosto che sviluppato questa capacità di servizio, di amore, quando ci sentiamo finalmente liberi, e anziché adempiere la cosa più importante, la realtà più importante del cristianesimo, che è l'amore, invece cominciamo a criticare, a giudicare, a denunciare gli sbagli degli altri. Poi delle altre comunità questo è un piacere più grande, perché magari quando sbaglia qualcuno della tua comunità è già un semipiacere, però non è molto grande, perché dice partiamo cattiva testimonianza. Ma quando poi sbagliano quella delle altre comunità, ancora di più, questo qua magari ti dà più sicurezza nella tua teologia, vedi noi, poi magari sbagli pure tu. E a proposito di questo volevo leggervi, mi viene in mente, uno sfogo costruttivo di una persona, di un fratello, non vi dico di quale comunità, che ha parlato un attimo del mondo evangelico, descrivendolo brevemente, e vorrei leggervi velocemente qualcosa a riguardo. Vediamo se lo riesco a prendere qui. Prendiamo un po' di fiato. Sembra comico, ma è tragico. Ecco. Evangelico. È un termine bellissimo, vuol dire aderente al Vangelo. Ma siamo sicuri che in Italia oggi è così? Purtroppo questo termine nel tempo si è caricato di così tanti brutti stereotipi che stanno scandalizzando il mondo, al punto da portarmi a non volermi più identificare con questo termine. L'evangelico medio è colui che a volte vede la pagliuzza nell'altro e non vede la trave nel proprio occhio. L'evangelico medio è quello che afferma di credere nella diversità del corpo di Cristo, nell'unità della Chiesa, ma guarda un po' male le altre comunità e denominazioni, perché in fondo pretende che tutti debbano pensarla alla stessa maniera. L'evangelico medio scambia l'unità della fede in Gesù con la conformità assoluta di pensiero, che nei fatti non esiste in nessun gruppo di persone al mondo. L'evangelico medio è colui che non idolatra i santi, ma a volte idolatra i pastori, le loro idee e le loro questioni personali, tra parentesi, che è diverso dal volergli bene e dalla sottomissione. L'evangelico medio non è sotto la legge, ma neanche sotto la grazia. Si trova a metà, e questo a volte lo rende un cristiano schizofrenico. L'evangelico medio ascolta molto le canzoni degli Hillsong e di Corrado Salmè, ma ascolta poco la musica del cuore di Dio per la sua Chiesa divisa e sofferente. L'evangelico medio lavora felice per la propria comunità con i suoi legittimi standard, ma spesso non lo fa nell'ottica di appartenere a un regno molto più vasto, vario e complesso, in cui Dio fa ciò che vuole senza dover chiedere permesso a nessuno. L'evangelico medio, vedendo che non c'è un unico standard e una sola dottrina fra le chiese, dice spesso la frase: Dio è un Dio d'ordine. Ma non vede che Dio stesso ha permesso la diversità nel corpo e che, essendo sovrano del suo unico regno, lui ha un suo ordine generale che riesce a amministrare e a far crescere nonostante gli errori, le debolezze e le imperfezioni umane. L'evangelico medio cerca e ama la grazia di Dio verso se stesso, ma quando vede che Dio fa grazia a un fratello, a un responsabile o a un pastore che sbaglia, dice dentro di sé: Signore, questo non è giusto. L'evangelico medio ha dimenticato che Abramo peccò con Agar e mentì due volte davanti a dei sovrani. Sara rise di fronte a una promessa che Dio gli stava facendo. Davide peccò di omicidio e di adulterio, ma la Bibbia li onora e li cita come eroi della fede. L'evangelico medio ha bisogno di meno teoria, di qualche studio in meno e di incontrare più in profondità Gesù, persona vivente, sperimentandone la semplicità e la potenza. L'evangelico medio fa parte di più di 33.000 denominazioni differenti, spesso divise e diffidenti tra di loro, ma poi si lamenta se gli studiosi le definiscono sette. L'evangelico medio a volte pone l'accento sui lati negativi delle cose e delle persone, ma dovrebbe valorizzare di più quelli positivi. L'evangelico medio guarda con particolare attenzione a ciò che divide nelle chiese, ma potrebbe guardare molto di più a ciò che le accomuna e che le unisce. L'evangelico medio è colui che ha sempre in bocca la frase «questo comportamento non è da Dio», ma che sempre più raramente pronuncia frasi di apprezzamento e di amore incondizionato verso il suo fratello. L'evangelico medio in certe cose somiglia molto a Martin Lutero, ma nell'insieme somiglia ancora poco a Gesù Cristo. L'evangelico medio non vede l'ora di esporre le sue 99 tesi contro quella denominazione o contro il peccato del proprio fratello, ma non è disposto a darsi al fratello come Cristo si è dato a noi, dimenticando che la grazia e l'amore messo in pratica spingono al cambiamento, non la denuncia perenne dei nostri sbagli. Stiamo finendo. L'evangelico medio ha bisogno dell'incontro, della comunione e del confronto amorevole con gli altri, come quello che stiamo facendo questa mattina, non della contesa e della separazione. L'evangelico medio forse ha bisogno di diventare meno evangelico e più cristiano, come a volte lo è qualche credente non evangelico. L'evangelico medio ha bisogno di ricevere tanto amore e di dare tanto amore. L'evangelico medio è stanco, ha bisogno di posare a terra le proprie pesanti maschere, le proprie false certezze e di lasciare risplendere su di sé il volto dell'amore di Dio, prendendo il giogo di Cristo che dà libertà. E ora c'è un gran finale, che può sembrare, diciamo, quindi una denuncia semplicemente negativa. Dice, quanti problemi all'evangelico, quante contraddizioni, quante fragilità, quante cattive testimonianze porta ancora davanti al mondo riguardo il Vangelo di Cristo, a volte senza rendersene conto. Ma nonostante tutto questo, quanto è prezioso e importante il contributo dell'evangelico, quanto apprezzo l'evangelico e quanto immensamente ed oltre ogni misura esso è amato da Dio. È qualcosa di forte, perché realmente è come se ci riportasse su questo bisogno, abbiamo detto questa mattina, non di forma, ma di sostanza. Leggo solamente questa finale. Mentre da bambini c'è qualcuno che si occupa di noi, ognuno di voi è stato preso in braccio, forse qualcuno no. È stato coccolato, ha avuto dato il latte o al seno della madre o con i biberon vari. C'è stato qualcuno che si è occupato o a tempo pieno, qualche volta a tempo perso, di voi, ma crescendo nella responsabilità siamo chiamati, ognuno di noi, a occuparci delle cose e delle persone. In particolare, non voglio essere qui antifemminista, ma come uomini, principalmente di quello che riguarda l'approvvigionamento economico, il sudore della fronte, con un lavoro che non sempre è quello che avresti voluto fare, ma se ce l'hai, ringrazia Dio. E in particolare per le donne, il parto, che non è tanto il parto doloroso, perché ormai si fa un parto indolore, ma questo peso particolare per i figli. Ma diventa importante capire che essere occupati è qualcosa di fondamentale, è qualcosa che dà un contributo spirituale, psicologico e pratico al nostro essere uomini sociali. Infatti, Paolo, mi colpisce questa sua affermazione in Seconda Tessalonicesi 3:10, dice: infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Può sembrare una cosa estrema, ma questo sicuramente è una sottolineatura fondamentale che non esistono cristiani disoccupati per il regno di Dio, ma non esistono cristiani che non debbano poter dare il loro contributo. Infatti, la tristezza di Paolo al verso 11, difatti sentiamo che alcuni di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili, inutili. Quindi qui il problema è non essere occupato, perché noi potremmo essere occupati tutto il giorno, ma di stupidaggini, come oggi purtroppo succede. Ma siamo super occupati, super impegnati, ma che cosa? C'è un modo anche costruttivo di usare Facebook, i social network, però non sembra che sia quello più usato da chi lo usa, scusate il giro di parole. Ma questa esortazione a essere occupati, a essere impegnati, a essere in prima linea, che ho voluto sottolineare in questa prima parte, nel pomeriggio parleremo di come non essere poi preoccupati e schiacciati dalla responsabilità che Dio ci ha data, come suoi testimoni, come suoi ministri, come suoi messaggeri, come ambasciatori di riconciliazione, come mariti, come uomini impegnati nella Chiesa. Cioè, tutto questo poi deve essere equilibrato, perché si può trasformare in un'ansia, si può trasformare in qualcosa che ci paralizza e ci distrugge. Siamo chiamati ad essere occupati responsabilmente. Ancora lo stesso Apostolo Paolo in 1 Timoteo 5:8 sottolineerà con un'espressione forte: se uno non provvede ai suoi, non si occupa dei suoi, e in primo luogo a quelli di casa propria, di casa sua, ha rinnegato la fede. Guardate che è estremo questo concetto. Ci sono tante persone che in nome di doversi occupare di tutto e di tutti, non si occupano della propria Gerusalemme. Ma questo chiaramente non funziona. Perché? Perché magari si occuperanno di tante cose esterne con il carisma che Dio gli ha dato. Ma a Dio non interessa il carisma che hai, interessa che tu cresca nell'amore. Quindi il primo luogo dove si può esprimere l'amore è quello di casa tua. Ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. Mamma mia, che frase forte. Però come, vedremo di pomeriggio, occuparsi della propria famiglia e non preoccuparsi, rimanere schiacciata dalle preoccupazioni, dalle forze delle tenebre che assalgono la famiglia, e in particolare forse stanno assalendo la tua famiglia per cercare di distruggerla. Come trovare un equilibrio senza essere schiacciati? E questo servizio si svolge nei confronti della famiglia naturale e spirituale. Mi fermo qui. Stop. Ah. Allora, suggerirei 5 minuti che vi sgranchite così, magari se volete prendere qualcosa, e poi un momento di domande.